In queste puntate abbiamo parlato spesso di reti, troppo, troppo poco, dovreste dirmelo voi in effetti, ma è un argomento che a me piace, per questo motivo spesso sono qui a spolverare un angolino del networking, un dettaglio che magari viene usato da tutti e non si sa perché o come funziona, oppure è sconosciuto ai più. Oggi letteralmente navighiamo tra i router e parliamo di Traceroute o TraceRT per chi usa Windows. Io sono Francesco Tucci, mi occupo di tecnologia da prima del Millennium Bug, dell'Euro e del grande blackout del 2003. Sono sopravvissuto e sono qui per raccontarvela, in puntate brevi e facili, alla portata di tutti, con questo podcast Pillole di Bit, da novembre del 2015. La scorsa puntata ha avuto un problemino tecnico nel file, riascoltandola per me era tutto ok, ma su Spotify aveva problemi di riproduzione e YouTube non me l'ha importata. Adesso pare che sia tutto a posto, abbiate pietà di me. Uno dei comandi più usati quando si lavora con le reti è il ping. Il comando ping per l'utente è molto semplice, si definisce un indirizzo di destinazione e lui restituisce se quell'indirizzo è raggiungibile. Potete usarlo su ogni computer nella shell o prompt dei comandi e il suo utilizzo di base è facilissimo, ping e poi l'indirizzo IP da raggiungere. Se il vostro PC lo raggiunge avrete risposta, se non lo raggiunge avrete un errore di timeout. Il comando ping usa il protocollo ICMP, che sta per Internet Control Message Protocol, un protocollo di servizio che è incapsulato direttamente in IP, sta un livello sotto a tutti i protocolli che conosciamo e che si appoggiano sopra IP come il TCP, FTP, HTTP e molti altri. Per questo motivo, se tutti i protocolli appena detti per funzionare hanno bisogno di una porta, ICMP non usa delle porte. Se sul firewall dovete bloccare il ping, dovete bloccare ICMP, non chiudere una porta. Fa strano, ma è così. Avete presente come funziona un radar? Stavo per dirvi in quale puntata ne ho parlato, ma non ne ho mai parlato. Me lo sono segnato. Il radar, il sonar e anche il LiDAR, e di quest'ultimo ne ho parlato davvero nella puntata 53, emettono tutti degli impulsi che vanno a schiantarsi contro qualcosa e tornano. In base al tempo di ritorno sappiamo se c'è qualcosa e a che distanza. Il ping è simile, solo che non andiamo a cercare qualche cosa di preciso, mandiamo una specie di impulso, che è un pacchetto, come tutto quello che viaggia sulle reti dati, con una destinazione. La rete cercherà di consegnarlo a quella destinazione. Una volta arrivato, se arriva, la destinazione lo riceve, lo elabora e risponde, rimandandolo al mittente. E come arriva il pacchetto a destinazione? Grazie a una serie di router in giro per il mondo o per la rete locale, se un po' complessa, che sono dotate di tabelle di routing piccole o grandi e sanno dove mandare questo pacchetto. Quando il ping non risponde, di solito c'è qualcosa che non va, vuol dire che il pacchetto si è perso da qualche parte o banalmente che la destinazione non c'è o non risponde. Si può fare analisi di dove si è perso il pacchetto con un comando molto interessante, traceroute. Prima di parlare di traceroute, è bene parlare di un parametro del pacchetto ICMP del ping, il time to live. Lo vedete sempre nella risposta del ping, insieme al tempo che ci ha messo il pacchetto ad arrivare a destinazione e tornare indietro in millisecondi. Il TTL è un valore dato al pacchetto che per ogni hop, equivalente a ogni router che questo incontra, viene diminuito. La diminuzione viene fatta dal router che deve inoltrare questo pacchetto. Prende il valore del TTL, lo decrementa di 1 e lo inoltra. Se dopo il decremento è 0, allora non lo inoltra e risponde alla sorgente che il TTL è finito. Ogni sistema operativo ha un suo valore predefinito che è di solito Linux, Unix e macOS hanno 64, Windows 128. Se il TTL arriva a 0, quindi fa troppi hop, il ping fallisce. A questo punto possiamo giocare con il TTL. Immaginiamo di avere una rete aziendale con 4 hop per passare dal nostro PC al server da raggiungere. Se facciamo un ping con TTL 64, il ping tornerà con TTL 60, per via dei 4 hop passati. Ma noi vogliamo sapere quali sono questi 4 hop. Possiamo sfruttare il TTL. Mandiamo un primo pacchetto per la destinazione che ci interessa con TTL pari a 1. Il primo router lo riceve, lo decrementa, vede che è 0 e risponde con un pacchetto di TTL exceeded. Visto che ogni pacchetto ha nei suoi dati l'IP del mittente, sappiamo qual è l'indirizzo del primo router. Adesso mandiamo un secondo pacchetto ICMP con TTL2. Passa il primo router, che lo decrementa a 1, lo inoltra al secondo router, lo decrementa anche lui, arriva a 0 e risponde con TTL exceeded. Abbiamo l'IP del secondo router. Siamo pronti con il pacchetto con TTL a 3 e così via fino a quando non raggiungiamo l'IP di destinazione. Abbiamo così la lista completa degli IP di tutti i router dove è passato il nostro pacchetto dal PC alla destinazione. Questa cosa vale anche se la fate su un IP pubblico. Se avete Windows, il comando è traceRT, se un sistema basato su Unix è traceroute. Lo lanciate su un IP pubblico e lui vi dice tutti i router che vengono attraversati prima di raggiungerlo, anche con la risoluzione dei nomi, in modo che vedete anche di chi sono quei router, se del vostro provider o di altri. Se usate traceroute quando dovete verificare la raggiungibilità di un host all'interno di una VPN e a un certo punto il pacchetto va verso internet, avete sicuramente un problema di rotte configurate male da qualche parte. Prima di divertirvi con i comandi ping e traceroute, mi raccomando, andate a guardarvi tutte le varie opzioni su Linux e macOS, si vedono con il man e poi il nome del comando. Su Windows, solitamente, con il nome del comando, spazio, barra, quella della divisione, non quella dei percorsi. Sulle tastiere italiane sta sopra al 7 e poi il punto interrogativo. Quella di Windows sono dovuto andare a cercarla, è troppo tempo che non ci lavoro in modo serio.
Pillole di Bit è un podcast di tecnologia, breve e alla portata di tutti, scritto e raccontato da Francesco Tucci. Esce quasi ogni lunedì mattina. È realizzato grazie al supporto dell'hosting Third Eye e del software di montaggio Producer di Ulti.media per macOS. Il podcast è diviso in capitoli per poter navigare più facilmente con la vostra app di riproduzione e, se volete, per saltare questa parte, una volta imparata a memoria. Se vi interessa una consulenza tecnica in ambito informatico, scrivetemi a pdb@tucci.bo sul sito Pillole di Bit con il punto prima del lit trovate tutti i link e riferimenti delle cose dette in puntata e le modalità per sostenere economicamente il podcast e ricevere i bellissimi gadget.
Pillole di Bit è un podcast gratuito da sempre e disponibile per tutti, ma realizzare un podcast ha dei costi in servizi, hardware e software, ma non solo, ha anche bisogno di un ritorno in soddisfazione per chi lo produce settimana dopo settimana da quasi 10 anni. Per coprire costi e soddisfazione, voi ascoltatori potete contribuire in modo pratico mettendo mano al portafogli con una donazione che sia ogni tanto ho un abbonamento mensile dell'importo che volete basato su quanto potete permettervi e quanto vale per voi la produzione e i contenuti delle singole puntate. Ogni volta che vedo una notifica sono contento, vuol dire che il mio lavoro ha generato un valore reale. Potete farlo in modi diversi, tramite Satispay, PayPal o con il Value for Value, con le applicazioni che lo gestiscono. Se volete più informazioni sul Value for Value potete fare riferimento alla puntata 297. Se non avete un account PayPal e avete una carta di pagamento, ho aggiunto SumUp come sistema di pagamento, anche tariffe più basse di PayPal per me, ma non fa gli abbonamenti. I più sinceri ringraziamenti vanno a chi ha voluto donare qualcosa questa settimana. Nel dettaglio gli abbonati Edoardo, Ennio, Giovanni, Ivan e Giorgio, le donazioni spot di Andrea, Nicola, Gabriele e Gianmarco e chi usa il Value for Value, Imo, Jackal e Federico. Oltre a donare direttamente potete anche usare i link sponsorizzati di Amazon, voi comprate allo stesso prezzo e a me arriva una piccola percentuale. Oppure potete pensare a un abbonamento di connettività di Aweb, un provider come loro non esiste, sono bravi nel loro lavoro, sono gentili e sono simpatici, vi assicuro che fa la differenza, me lo dicono tutti gli ascoltatori che mi hanno dato retta e hanno fatto un abbonamento. E hanno un'assistenza strepitosa, chiamate, vi risponde un tecnico loro dipendente, sono tutti a tempo indeterminato, che vi riconosce e sa subito che tipo di contratto avete per poter intervenire nel miglior modo possibile. Se volete abbonarvi il link è in descrizione o c'è il loro logo nella barra laterale del sito. Il podcast cresce anche col passaparola, diffondete l'ascolto dei podcast con gli amici, colleghi, parenti, se ce ne sono molti da ascoltare di ogni genere e ognuno può farsi la propria stazione radio personalizzata anche con pillole di Bit al suo interno ovviamente. I nuovi ascoltatori sono sempre una cosa bella. Chi è mai successo di fare il copia di qualcosa con Ctrl-C in Windows e Linux e Command-C in Mac, ma poi ne fate altri e a un certo punto vi viene in mente che vi sarebbe servito il primo, quello fatto almeno 5-6 copie fa? La clipboard è uno spazio di memoria unico, ogni copia sovrascrive quello che c'era prima senza via di scampo. Su Windows lo hanno ampliato da Windows 10 in poi. Premete il tasto con logo di Windows e vi si apre la magia. Se avete l'account collegato col cloud di Microsoft, la storia della clipboard si replica anche su tutti gli altri computer sui quali avete fatto accesso con lo stesso user. Con il Mac la clipboard si replica istantaneamente tra tutti i dispositivi sbloccati col vostro utente Apple, ma è sempre solo one shot. Copiate una cosa sul telefono e ce l'avete sul Mac. È uno dei motivi perché ho tutto Apple. E per la storia? Io uso una delle funzioni di Alfred, app irrinunciabile per macOS, ma a un certo costo. Ho trovato un'app piccola, open source, per Mac, che fa solo questo, la gestione della storia della clipboard. Lo fa bene con le giuste opzioni. Si chiama Maccy, M-A-C-C-Y. La trovate nell'App Store o dal suo sito, con donazione come volete voi, anche zero. Provatela e poi non ne potrete più fare a meno. Per i più preoccupati potete escludere dalla sua memoria le app delle password, così non le memorizza. Vi avevo detto che mi sono scocciato di fare puntate dedicate a questa ignobile idiozia del Piracy Shield. Ho deciso che, se dovesse servire, e spero di non doverlo fare tutte le settimane, metterò una piccola rubrica dedicata così da tenervi aggiornati. Lo so che la speranza sarà vana. In questi giorni abbiamo scoperto alcune cose raccapriccianti. La prima è che nessuno controlla cosa deve essere bloccato. I detentori dei diritti danno un nome a dominio o un IP e questo viene bloccato da tutti i provider in Italia, qualunque esso sia. Sarebbe dovuto essere per IP o siti che fanno solo streaming pirata o prevalentemente streaming pirata, e invece un sabato sera è stato bloccato uno dei servizi cloud più grandi del mondo, dove presumibilmente qualcuno aveva messo un link a un file con una playlist di IPTV pirata. Non era un IP che faceva solo o prevalentemente streaming pirata. Questo ha portato, per gran fortuna e dopo molte troppe ore, la notizia anche su tutta la stampa generalista, perché bloccare a livello nazionale Google Drive, servizio usato da molte aziende anche a livello business, a pagamento con dei livelli di servizio, ha smosso parecchio le acque. È persino venuto fuori da un post di LinkedIn che una commissione interna ad Agicom non è d'accordo su come funziona questo sistema. Io non ve l'ho detto, ma se qualcuno riesce a mettere il giusto file pubblico sull'IP pubblico di un suo concorrente, ha abbattuto il concorrente grazie a questo sistema. Se un hacker fa la stessa cosa su un IP di un servizio essenziale, grazie al fuoco digitale amico, in mezz'ora il servizio essenziale è abbattuto. Sapete come è andata nel Vaillant 60 anni fa? Tutti i tecnici dicevano che fare la diga lì non era una buona idea, che prima o poi un pezzo di montagna si sarebbe staccato. Li hanno ignorati, la montagna si è staccata e l'onda d'acqua ha cancellato tre paesi con tutti i loro abitanti. Qui sono mesi che noi tecnici diciamo che questo sistema va chiuso, ha già fatto più danni di quelli che ci saremmo potuti aspettare, è persino riuscito ad abbattere uno dei suoi stessi IP e loro continuano imperterriti, succederanno ancora cose peggiori. Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Pillole di Bit. Vi ricordo che tutti i link relativi alle cose dette sono nelle note che trovate sulle vostre app o sul sito. Io sono Francesco, produttore e voce di questo podcast, e vi do appuntamento a lunedì prossimo per la prossima puntata, disponibile su feed RSS o su tutte le piattaforme di podcast. Vi registrate e la puntata vi arriva automagicamente. E se a fine mese il grafico a torta delle donazioni della barra laterale del sito si riempie, arriva anche la puntata extra di Pillole di Bit Stories. Per cercare di raggiungere il 100%, pillole di bit, col punto prima dell'it, /sostienimi, o i pulsanti colorati nella barra laterale del sito. Grazie per avermi ascoltato. Ciao!